Laser.
Anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven e lo ascoltiamo in un viaggio di conoscenza attraverso i suoi pensieri e i suoi scritti in compagnia del maestro Paolo Zampini e del maestro Alfonso Belfiore. Oh uomini, se un giorno leggerete queste mie parole, ricordate che mi avete fatto torto e l'infelice tragga conforto dal pensiero di aver trovato un altro infelice che, nonostante tutti gli ostacoli imposti dalla natura, ha fatto quanto era in suo potere per elevarsi al rango degli artisti nobili e degli uomini degni. E attraverso la conoscenza che si elabora una vera e propria e organica visione del mondo in cui la trascendenza si sposa con le immagini ideali dell'uomo e della natura. Soltanto l'arte e il sapere innalzano l'uomo fino alla divinità. Tutto ciò che è chiamato vita dovrebbe essere sacrificato al sublime e divenire un santuario per l'arte. Cosa si può dare di più all'uomo della fama, della lode e dell'immortalità? Chissà, forse i più grandi beni sono la pace interiore e la libertà. Ascoltiamo il maestro Alfonso Belfiore.
La caratteristica che distingue Beethoven da tutti gli altri musicisti che lo precedettero, a parte il genio e la forza senza eguali, fu che egli, difendendo i suoi diritti, si considerò un artista, un creatore, e in quanto tale superiore ai re e ai nobili. Aveva una concezione decisamente rivoluzionaria della società e idee nuove sulla musica. «Quel che ho nel cuore deve venire fuori, e così lo scrivo», disse. Beethoven è tra quelle poche persone che nella storia dell'umanità hanno assunto un ruolo di fondamentale significato, assumendosi con la propria opera la responsabilità di contribuire alla formazione della mente e della coscienza di intere generazioni. Nel passaggio tra il 700 e l'800, con la nuova visione mossa dal vento della rivoluzione francese, in Beethoven trova spazio l'ideale della libertà umana codificato dalla filosofia kantiana. Tutte queste forze, attraverso un ramificato processo di fertilizzazione, forgiarono certamente la sua ispirazione musicale.
Vienna, 1 luglio 1801. Mio caro Amenda, mio buon Amenda, mio affettuoso amico, è con profonda commozione e con sentimenti misti di piacere e di dolore che ho ricevuto e letto la tua ultima lettera. A che cosa potrò mai paragonare la tua devozione, il tuo attaccamento a me? Com'è bello che tu mi sia rimasto così fedele. Tu non sei un amico viennese, no, tu sei uno di quelli che la mia terra natia è solita generare. E quanto spesso vorrei averti qui con me, perché il tuo Beethoven conduce una vita molto infelice ed è in discordia con la natura e con il suo creatore. Devi dunque sapere che la parte più preziosa di me stesso, il mio udito, si è molto indebolita. C'è solo da aspettare per sapere se il mio udito può guarire. Mi raccomando, di non passare ad altri il tuo quartetto, opera 18 numero 1, al quale ho apportato alcune modifiche sostanziali. Ecco, io sarò sempre il tuo fedele e il tuo veramente devoto, Ludwig.
Ascoltiamo il maestro Paolo Zampini.
Il caso di Beethoven è pressoché unico nella storia della musica, perché prima ancora del compositore si ricorda l'uomo, il personaggio e il ruolo che ha avuto e continua ad avere per certi aspetti nella nostra società. È la prima volta che la musica di un compositore trasmette un messaggio che va oltre la musica stessa. Il cuore della musica di Beethoven è un messaggio di valore etico e morale maturato sugli ideali della Rivoluzione francese, dell'illuminismo, della morale kantiana, ma anche dell'etica protestante. Si configura come tensione eroica verso un ideale di pienezza di valori, uno stato di felicità collocato all'infinito, ma che dà alla sua musica un tono di ottimismo ideale, di possibilità di raggiungimento di una condizione più umana. Questa ricezione è favorita da alcuni aspetti peculiari della sua musica, in particolare la monumentalità sonora e delle dimensioni, l'enfasi ritmica, l'accentuazione delle dinamiche sonore e dei contrasti. Alcune composizioni hanno assunto un valore assoluto, sconosciuto in passato. Si pensi per tutte alla Nona Sinfonia e in particolare al grande coro finale, divenuto non a caso inno dell'Unione Europea, definita come il più grande fenomeno della musica occidentale per il suo inesauribile impatto culturale.
Due cose colmano l'anima di reverenza e di timore, e tanto più crescono quanto più la mente vi si sofferma. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Amatissimo e degno fratello, lei ha ragione di lamentarsi di me, anzi ne ha moltissima. La mia giustificazione posso dire che sono stato malato. Poi l'unico tratto di genio che forse c'è in me è che le mie cose non si trovano in ordine e nessuno all'infuori di me è capace di capirne nulla. La parte del pianoforte nel concerto non era trascritta. Lo so. L'ho buttata giù solo ora e lei la riceverà avvergata nella mia poco leggibile scrittura. Tante scuse. Tante scuse, mio fratello.
No, e no, questo coro non va bene. Non va bene, va eliminato. Niente coro. Solo strumenti che vorrebbero cantare, che spingono per cantare, che arrivano più direttamente al cuore. Devo riscriverlo.
Cara, cara e buona amata Josephine, adorata. Le mando 6 bottiglie di acqua di Colonia che appartengono a me. Stasera tenterò di trovarla amata, cara. Cara Josephine, ma se non la trovo, invocherò tutti i mali possibili sul capo dei suoi parenti. Stia bene, carissima. Io l'amo caramente, quanto lei non ama me. Quanto me, no. Il suo fedele, Ludwig van Beethoven.
Beethoven pensa alla sua musica non più generata da schemi, da prevedibili processi grammaticali, ma generata da una volontà espressiva, immanente, imprimendo un ruolo antropologico al suo operato di artista. Beethoven non inventò alcuna nuova forma, ma bensì, praticando l'espansione di alcune di esse per adattarle ai suoi intenti, conferì un nuovo senso alla musica. Goethe e Schiller, giovani, avevano promosso un titanismo prometeico capace di aizzare l'uomo in lotta contro la società ingiusta, perfino contro la divinità stessa. Beethoven visse tutto questo con un'intensità senza pari, come emerge anche dal testamento di Heiligenstadt, e non si può prescindere da questo complesso di volontà combattiva per comprendere i caratteri che fanno delle sue opere in sostanza la prima grande manifestazione musicale dell'età moderna. Beethoven è stato il più formidabile pensatore musicale. È consuetudine vederlo come il ponte tra il periodo classico e quello romantico, ma è soltanto un'etichetta di comodo e neppure troppo esatta. In realtà nella sua musica c'è ben poco di romantico. Secondo il critico musicale americano Harold Charles Schoenberg, Beethoven non parlò il linguaggio dei romantici. Aveva cominciato col comporre nella tradizione classica e poi era andato al di là del tempo e dello spazio, usando un linguaggio che lui stesso aveva forgiato, un linguaggio compresso, enigmatico ed esplosivo, espresso in forme escogitate da lui.
Fatto ulteriormente emblematico della singolarità di Beethoven e che lo fa distinguere tra tutti i musicisti che lo avevano preceduto e anche tra molti di quelli che lo seguiranno, è che la sua personalità fu riconosciuta dagli stessi contemporanei. Pur isolato dalla sordità e da un carattere difficile, Beethoven riceveva continue visite da qualsiasi musicista si fosse trovato a transitare per Vienna. Luigi Cherubini gli rende omaggio, ma perfino Gioacchino Rossini, nei giorni del suo trionfo viennese nel 1822, si sente in obbligo di fargli visita. Beethoven, primo musicista a non pensare minimamente di cercare un incarico al servizio di privati o istituzioni, ebbe per tutta la vita il sostegno dell'alta borghesia e dell'aristocrazia più illuminata della società viennese, a partire dall'arciduca Rodolfo, tanto che un gruppo di questi nobili provvidero con un finanziamento annuale alle sue necessità pratiche. L'impatto che il suo lavoro avrà sulla cultura europea va ben oltre la sfera ristretta dei professionisti della musica e coinvolge intellettuali, artisti, filosofi, scrittori, da Hoffmann ad Adorno, da Nietzsche a Kundera, da Thomas Mann a Tolstoi.
Articoli ingiuriosi sul mio ultimo concerto. Vienna, 7 gennaio 1809. Ma non è che io voglia che tutto ciò che si scrive contro di me sia soppresso. Ma la gente dovrebbe sapere che a Vienna nessuno ha più nemici personali di me. Cosa tanto più facile da capire in quanto le condizioni della musica qui peggiorano di giorno in giorno. Abbiamo dei maestri di cappella che se poco sanno dirigere, non molto di più sanno leggere una partitura. E per l'occasione tutti quelli che si occupano di musica hanno messo ogni sorta di ostacoli sulla mia strada. Per odio contro di me, i promotori del concerto per le vedove e primo fra tutti il signor Salieri. Mi hanno giocato un tiro terribile. Hanno minacciato di espellere tutti gli orchestrali membri della loro società che avessero suonato per me. A Vienna nessuno ha più nemici personali di me. Ma dov'è? Ah sì, eccola qua. Estate 1812. Doblitz, Boemia. Le mie terme, a Bettina Brentano. Bettina, carissima e buona amica, re e principi possono ben creare dei professori e dei consiglieri segreti, ma non possono creare dei grandi uomini, degli spiriti che si innalzino al di sopra della turba del mondo. Questo è un compito che bisogna lasciare agli altri. Ieri Goethe ed io, tornando a casa, incontrammo la famiglia imperiale al completo. La vedemmo venire da lontano e Goethe lasciò il mio braccio per fare ala. Ebbe un bel dirgli che non volevo, ma non mi riuscì di farlo muovere. Allora mi calcai il cappello in testa e col cappotto abbandonato e le braccia conserte continuai il mio cammino. Molte persone del seguito si sono scostate al mio passaggio. L'arciduca Rodolfo si è tolto il cappello e anche l'imperatrice mi ha salutato per prima. Tutti mi conoscevano.
Ascoltando la Sesta Sinfonia emerge in modo illuminante il rapporto speciale di Beethoven con la natura e con il divino, e allora mi viene naturale pensare al film Medea di Pasolini e alle intense parole che lui fa dire al centauro Chirone a Giasone: tutto è santo, non c'è niente di naturale nella natura, e poi in ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un Dio, e se per caso non c'è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra. Beethoven vive il rapporto con la natura in maniera non descrittiva, ma piuttosto esprimendo una natura esclusivamente interiore, vissuta nel proprio immaginario, nella propria psiche, una natura che appare con tutti i suoi significati, l'esatta proiezione della propria mente, e pertanto portatrice del divino che solo questa può percepire. I suoni stessi sono la natura reale che Beethoven plasma, la materia vera cui dà forma. Questo è lo stupore profondo e la volontà che pervade Beethoven, la poesia che si intreccia nelle trame del caos e dell'irrazionale, dove si annidano le leggi misteriose che legano ogni cosa esistente ad ogni altra, in un flusso immenso e sfuggente, intrattenibile e ammaliante, capace di portare alla luce un ordine misterioso, capace con la sua forza inesorabile di sedurre e di attrarre la nostra mente e perfino di giustificarne la sua stessa esistenza.
Liegenstadt, 6 ottobre 1802. Ai miei fratelli, o uomini, voi che mi reputate astioso, addirittura misantropo, come mi fate torto, voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire così. Considerate però che da anni mi ha colpito un grave malanno, peggiorato per colpa di medici incompetenti e asini. Per me non può esservi sollievo nella compagnia degli uomini, non possono esservi conversazioni elevate né confidenze reciproche, costretto a vivere completamente solo. Se sto in compagnia vengo sopraffatto da un'ansietà cocente, dalla paura che si noti il mio stato di essere frainteso. Ma quali umiliazioni ho provato quando qualcuno vicino a me udiva il suono di un flauto in lontananza e io non udivo niente. Tali esperienze mi hanno portato sull'orlo della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. La mia arte, soltanto essa mi ha trattenuto. Sono sordo. Addio. Non dimenticatemi del tutto dopo la mia morte. Forse io merito di essere ricordato da voi, perché nella mia vita ho spesso pensato a voi e ho cercato di rendervi felici. Siate felici, Ludwig.
Per comprendere la forza e il carattere del pensiero musicale beethoveniano, del suo titanismo prometeico e del processo di autopoiesi che ha accompagnato la vita stessa di Beethoven sono percorribili due direzioni che ritengo fondamentali e che in una certa misura si incrociano. La prima, Nietzsche, con le profonde riflessioni contenute nel suo saggio La nascita della tragedia, e la seconda, il principio di individuazione, fino al processo di individuazione di Jung. Qui potremo comprendere come il titanismo prometeico di Beethoven trovi la sua dimensione nel conflitto tra il mondo apollineo e quello dionisiaco. Questi, per Nietzsche, sono i due impulsi che regolano i separati mondi artistici del sogno e dell'ebbrezza. Apollo è il dio dei sogni, delle illusioni meravigliose, mentre Dioniso è il dio dell'ebbrezza e della distruzione continua. Questa fu la grande invenzione della Grecia classica. Avendo guardato l'orrore del mondo dionisiaco, creò l'apollineo mondo di sogno dell'Olimpo. Ogni nuova immersione del primo rafforzava e arricchiva il secondo. Un processo di scontri tra sogno ed ebbrezza. Nietzsche non vede nello spirito apollineo un mezzo per evitare o negare il dionisiaco, ma piuttosto un suo necessario complemento. Il rifiuto di uno dei due comporta il rifiuto di entrambi. Il principio di individuazione, riflesso dell'istinto apollineo, pur illusorio, è tuttavia necessario al fine che l'uomo non si autodistrugga nel proprio lacerante grido di dolore. Ma perché è l'ebbrezza ad essere considerata come verità e non invece la ragione, cioè il principio di individuazione? Nietzsche a questo proposito è assolutamente chiaro: la musica precede l'idea. Così Dioniso precede Apollo. La musica infatti precede l'idea a causa della propria immediatezza, e ciò che è immediato è senz'altro vero, perché è conosciuto senza i filtri della ragione, e in tal senso parla di conoscenza tragica, contrapponendola alla conoscenza ideale che con la logica ha creato la menzogna. L'apollineo principio di individuazione non può quindi costituirsi come verità, poiché non coincide con la vera realtà, ma con quella che è un'immagine di sogno simbolica. L'incidenza della cultura musicale popolare nell'esperienza di Beethoven è tutt'altro che ininfluente e concorre sicuramente al rafforzamento del processo di individuazione e al superamento della conquistata individualità soggettiva attraverso l'intuizione di possibili ideali oggettivi, archetipi collettivi condivisi con una umanità più vasta che emergeranno decisamente nelle sue creazioni più significative, come l'inno alla gioia del quarto movimento della Nona Sinfonia. Questo è il percorso che compie Beethoven, il suo viaggio verso l'elevazione spirituale, un viaggio che lo condurrà alla composizione del Fidelio, degli ultimi quartetti, delle ultime sonate per pianoforte e della Nona Sinfonia, in cui il processo di maturazione operato attraverso il conflitto tra il mondo apollineo e dionisiaco gli consentirà di superare pienamente la dimensione della fase dell'artista che esprime se stesso, giungendo a divenire invece anima ed espressione di una umanità titanica e prometeica, reale quanto utopica, ma ormai imprescindibilmente necessaria. Oggi, infatti, non potremmo fare a meno della sua opera. L'umanità sarebbe un'altra e senz'altro più povera.
A Johann Baptist Bach, Vienna, mercoledì 3 gennaio 1827. Stimato amico, dichiaro prima della mia morte che Carl von Beethoven, mio amato nipote, è l'erede universale di tutti i miei averi, che consistono principalmente in 7 titoli bancari e in ciò che si troverà in contanti. Nel caso che le leggi prescrivessero di apportare delle modifiche a queste disposizioni, cerchi di volgerle il più possibile a suo vantaggio. Nomino lei suo curatore e la prego, insieme con lo Hofrat von Breuning, suo tutore, di fargli da padre. Dio la protegga. Mille grazie per l'affetto e l'amicizia che mi ha dimostrato. Ludwig.